Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che cosa determina come viviamo e quanto ci impegniamo? La nostra prospettiva è fondamentale per determinare come viviamo. Voi avete sentito più volte, ma voglio ripetere, un agricoltore, l'unico modo che lui resterà fedele a stare lì, nei campi, quando fa caldo, quando è stanco, a fare il necessario, se tiene gli occhi in avanti sulla raccolta. Se lui perde di visione quello per cui sta lavorando, se pensa a altre cose che vorrebbe fare, se pensa a quanto fa caldo, lui non andrà fuori. Lui deve ricordare per quello che sta lavorando. Uno studente. Cosa è la differenza fra uno che si impegna e uno che non si impegna, parlando di un impegno di cuore? È che l'uno non pensa al risultato, non solo all'esame, ma alla vita. Un altro dice, io voglio un certo tipo di lavoro, non voglio lavorare tutta la vita nei campi. E quindi mi impegno perché sta guardando in avanti un campo molto più importante che si trascura molto spesso, il campo di essere genitori. Perché così tanti genitori lasciano stare mille cose? Così tante volte sanno che quello non va bene o che dovrebbero fare e non lo fanno. Perché? Perché non tengono in mente costantemente il risultato finale. Pensano a quanto sono stanchi, pensano ad oggi, pensano a corta durata. Ma sono i genitori che pensano, no, io sto allevando uno che diventerà un uomo, una donna, avrà una vita e avrà un'eternità. E adesso sono i pochi anni che posso influenzare questa persona preziosa che Dio ha affidato alla nostra cura. Se tu non tieni in mente il traguardo, ti stanchi e non investi bene. Se questo è vero, ed è vero, per i traguardi terreni, quanto più è vero per i traguardi eterni? L'unico modo di vivere la vita cristiana in modo che vale, con vittoria, e tenere sempre presente che ci stiamo preparando e investendo per l'eternità, che tutto qui passa. Come viviamo adesso determinerà quello che riceveremo quando arriviamo davanti a Cristo, che noi possiamo gettare ai Suoi piedi durante l'eternità. Ecco l'unico momento di acquistare per Cristo qualcosa da presentare a Lui. È fondamentale che viviamo con gli occhi in avanti pensando al regno eterno di Dio. Più volte, e non leggo tutti per tempo, Dio ci comanda, ci insegna a vivere per il regno di Dio. Per esempio, nel Padre nostro, che conosciamo, Gesù ci insegna, il Padre nostro non è stato dato da pregare solo dicendo quelle parole. Il Padre nostro sono i componenti della preghiera. Tu non vedi mai nella Bibbia, nel tutto il resto del Nuovo Testamento, che gli apostoli, che i vari, nessuno ha mai pregato il Padre nostro. Però tu vedi i componenti del Padre nostro in tutta la Bibbia, in preghiera dopo preghiera dopo preghiera. E quali sono i componenti? Quali sono le cose che dovremmo avere sul cuore? Dove si inizia, che rispecchi il cuore? Si inizia così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, prima richiesta. Voglio che tu sia glorificato. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Questi sono i desideri di uno che ha una prospettiva eterna. Questi dovrebbero essere i desideri di ogni credente. Quante volte siamo presi con le faccende della giornata e non con il regno eterno di Dio. Nello stesso capitolo di Matteo, Gesù, parlando del fatto che certi avete bisogno di mangiare, di una casa, di coprirvi delle cose pratiche, ma Dio lo sa. Non siate in ansietà di quelle cose. Dio sa benissimo tutto quello. Gesù dichiara: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ed è vero, è vero. Conosco credenti. Ci sono, in un certo senso, due categorie di credenti. Credenti che stanno sempre presi. Come facciamo? Come paghiamo? Come facciamo? Come facciamo? E quelli che sono presi sul regno. E ci pensa Dio. Sono due categorie. Sempre presi con come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? O sempre presi con, Signore, opera, opera per la tua gloria. E ci pensa Dio. Gesù lo sta dicendo questo, e io posso dire che è vero. Allora, l'insegnamento ripetutamente è di vivere per la gloria di Dio. In 1 Corinzi 3, non leggo, ma ricordate che c'è un unico fondamento, Gesù Cristo, e sulla quale si edifica, si vive la vita cristiana in base a quello che uno edifica. Come edifica? Con che cosa? Con paglia? Legno o con pietre preziose e oro, perché sarà provato col fuoco e se viene bruciato sarà salvato come se tramite il fuoco, oppure avrà un premio per l'eternità. Tanti brani. In Colossesi 1, 9 ad 11, in Filippesi 1, da 9 ad 11, parla di vivere in modo di essere ripieni di frutti di giustizia per il giorno di Cristo. Allora, il punto in tutto questo è che una vita che conta è una vita dove tu arrivi alla fine della tua vita e tutto quello che hai fatto, cosa? Lasci tutto e muori tu con niente. O tu vivi investendo per il regno di Dio. Ma io devo vivere, io devo guadagnare, devo mangiare. Ci penserà Dio. Se tu hai fede. Certo devi lavorare, ma tu puoi lavorare pensando a qualcosa di più grande e sarà Dio a appianare la via. E lo fa, lo fa. Come possiamo... Ah, ok, va bene, devo vivere per rendere Dio. Ok, io voglio vivere per rendere Dio. Come? Cioè, ok, Marco, io voglio vivere per il regno di Dio. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Soprattutto, allora, devi desiderarlo. Devi desiderare la preghiera del Padre nostro, e non è mica solo quello. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Che questo sia il tuo desiderio. E poi, a livello pratico, usa i tuoi doni spirituali per l'edificazione degli altri. Al culto, tu taci perché non ti è facile o non trovi il tempo, non stai vivendo per il regno di Dio. Tu puoi edificare gli altri, ma il tuo peccato, il tuo egoismo, non mi va, non mi sento a mio agio, non ho tempo di prepararmi, vuol dire che tu stai rubando gli altri. Non stai vivendo per rendere Dio in qualcosa che Dio ci comanda. Entrate nelle sue porte con silenzio. Cosa dice? Con ringraziamento e con lode. 1 Corinzi 12, 7 dice: ora a ciascuno, ogni credente, è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Tu hai doni spirituali se tu sei in Cristo e non sono per te, sono per gli altri. In 1 Pietro 4, 10, 11, parlando di quello che abbiamo ricevuto, i doni spirituali, dice: ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Vivere così vuol dire vivere pensando tutti i giorni, Signore, nel mio piccolo, ma nel tuo grande, io voglio essere usato da te oggi per promuovere il tuo regno. Voglio che le mie azioni, il mio comportamento, le mie parole e tutto quello che faccio sia usato per aiutare altri a vedere più di te. Questo richiede, più che impegno, richiede pensiero. Avete mai visto la mamma torna a casa dalla spesa e ha tante buste e i figli stanno lì facendo le loro cose, i loro lavoretti. Ciao mamma! E sono ciechi. Non vedono che lei è caricata di buste? Non mettono giù quello che stanno facendo per correre e aiutare? Cioè sono ciechi. Non è che, no, non voglio aiutare. No, no. Se lei dovesse dire, mi aiutate? Certo, mamma. Ma loro sono ciechi. Questo è un problema grave di genitori che non stanno trasmettendo ai figli di avere occhi a vedere. Cioè un figlio che vede la mamma uscire con le mani piene dovrebbe buttare giù quello che sta facendo e correre ad aiutare. Perché vede. E dobbiamo noi vedere per poter servire nel regno di Dio. Il problema non è che io non voglio aiutare, il problema è di non vedere, di proprio avere bisogni davanti a noi che non vediamo. Allora, è fondamentale ricordare, non solo sapere intellettualmente, no, no, ricordare che siamo un corpo insieme. Quante volte succede in una famiglia biologica che un membro a livello proprio totale dimentica di appartenere a quella famiglia? In senso totale. Ma chi siete voi? Allora, se uno ha Alzheimer, sì. Questo è successo, per esempio, mio zio diceva alla moglie, chi sei? Chi sei? E lei, sono tua moglie da più di 30 anni? Mi scusi, non le conosco, e proprio non avevo più mente. Ma normalmente uno dimentica di far parte di una famiglia totalmente? No. Ma uno dimentica a livello pratico? Certo, succede spesso. Nella famiglia biologica succede praticamente, non totalmente, non legalmente, però quanto di più dimentichiamo di far parte del corpo di Cristo. Quanto spesso succede che vediamo una persona, oh sì è vero, sì volevo chiamarla, volevo dare una parola di incoraggiamento, non ci ho pensato tutta la settimana, ho visto domenica scorsa, oh voglio chiamare, ha bisogno di incoraggiamento, devo chiamare. Poi non ci penso fino a domenica dopo. Perché dimentico. Non è che ne, no, non è... Non fa parte di me, no, no, io ci tengo, ma non ci penso, perché sono preso delle mie cose. Allora, per esempio, in Romani 12 leggiamo, infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Allora, se Dio mi colpisce domenica, oh, devo chiamare quella sorella, quel fratello, e poi non ci penso più, no, sto dimenticando che siamo membri gli uni degli altri. Io ho la mia vita e poi c'è la vita della Chiesa che è molto più basso. E così la Chiesa non viene edificata. Un altro brano che conosciamo è, leggo 1 Corinzi 12, 12 a 27. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quel unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora, noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, perché non sono mano, non sono parte del corpo, non per questo non sarei parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, perché non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarei parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono invece molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te, né pariamente il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono molto più necessarie degli altri. E quelli che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggiore decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Ora voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, ciascuno per parte sua. Servirebbe un sermone intero solo su quello. Ma avete capito che tutto questo affinché le membra avessero una medesima cura le une per le altre? Una medesima cura. Quindi io non penso solo alle mie cose, che dimentico di quel fratello e di quella sorella che aveva detto, oh, dovrei chiamare. Perché vuol dire che il mio cuore non è lì. Perché io non dimentico le cose importanti a me. Dobbiamo, oh Signore, farci comprendere che siamo un corpo. Vari membri, ma un corpo unico. Allora, l'opera, quello che fa un corpo, è composto di tante attività diverse, ma sono tutte necessarie. Allora, nella Chiesa c'è l'opera più visibile, la predicazione, l'evangelizzazione, ma ci sono tantissime opere fondamentali dietro le quinte che servono. In Atti 6, la Chiesa è ancora giovane, però ormai migliaia di persone, Dio aveva salvato 3.000 solo il giorno di Pentecoste, continuava a salvare, quindi migliaia di persone e un gruppetto di predicatori. Perché un sermone vale per due persone o vale per 2.000, o 3.000, o 5.000, se hai la voce forte abbastanza. Cioè, non è che ogni volta che la Chiesa, ok, un sermone per ogni 10 persone, quindi ci siamo in 20, due predicatori contemporaneamente, se siamo in 33 predicatori, se siamo in 55 predicatori, ognuno predica solo, no. Un sermone vale a due persone, vale a 200 persone, anche 2.000. Ma crescendo ci sono tante altre cose che servono. Se siamo in due servono quante sedie? Due. Se siamo in 20 servono 20. Allora, i lavori aumentano. Allora, a Gerusalemme c'erano giudei da altre nazioni che sono venuti e sono stati salvati e erano chiamati ellenisti perché loro parlavano greco, perché sono cresciuti in altre nazioni. Poi c'erano i giudei locali e si erano chiamati giudei, erano tutti quanti giudei di religione, ma di lingua. Allora le vedove, e c'erano tante vedove, avevano bisogni economici, quindi la chiesa curava le vedove e ogni giorno, era una cosa giornaliera, dava loro o soldi o cibo, non si capisce quale dei due, ma probabilmente cibo, comunque dava loro, quindi loro venivano. E visto che era gestito da gente locale, che parlavano aramaico, tipo, loro davano preferenza alle loro vedove, già un peccato di dividere oltre a solo Cristo, quello è un altro discorso, ma davano preferenza. E i discepoli ellenisti, oh, stanno trascurando le nostre vedove. Gli apostoli cosa fanno? Vi leggo Atti 6, 2 a 4. Ora i dodici, radunati il gran numero dei discepoli, dissero: non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi sette uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Quello che voglio notare qui, l'opera di servire alle mense, quindi distribuire cibo, era importantissimo. Infatti non ha detto trovate chi può, ha detto trovate uomini pieni, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, di cui si abbia buona testimonianza. Cioè, servire in modo pratico, non predicare, non evangelizzare, solo servire le mense. Probabilmente distribuire cibo era un lavoro importantissimo per la vita della Chiesa. E loro dicono, scusate, se non c'è questo, noi dobbiamo trascurare la predicazione. Perché non si può lasciare che le vedove non vengano curate. E se non ci sono uomini affidabili, dobbiamo continuare a pensarci. È stato fatto? Qualcuno ha pensato alle donne? Qualcuno ha distribuito oggi? E saremo sempre lì con il pensiero là perché non siamo sicuri che viene fatto. Quindi devono essere uomini che noi non dobbiamo pensarci più. Sanno che la loro responsabilità è faranno tutti i giorni senza nessun ricordo, senza mai mancare. Ci servono uomini così, perché se no la nostra mente deve essere sempre lì. È stato fatto, è stato fatto, è stato fatto. Non è una questione di che tempo, è una questione di pensiero. Sono liberati. Allora è importante capire che in qualunque ministero sono i tanti ruoli dietro le quinte che sono quelli più facili da trascurare. In tanti anni di ministero ho visto una volta o due, una volta credo, dove uno doveva predicare e non ha preparato il sermone. Ero ospite in una chiesa non da predicare, andavo una volta al mese, anni fa, e sono arrivato e quello che dovevo predicare ha chiamato 15 minuti prima, ha chiamato dicendo: oh guarda, non avevo tanto tempo questa settimana, quindi non ho fatto il sermone, mi dispiace, quindi, e poi non vengo stamattina, ciao. Allora il pastore mi guarda e diceva: cioè manca 15 minuti, 20 minuti al culto e questo mi chiama adesso che non può predicare. Non avevo, cioè ha detto: predichi tu. Ho detto: va bene. Quindi avevo 15 minuti per prepararmi. Ma in più di 30 anni, 35 anni, è l'unica volta che è mai successo. Però che uno ha dimenticato un lavoro pratico, piccolo, è successo tante volte. Tante volte. Ma sono fondamentali. Per esempio, no, per un incontro servono sedie, servono inari, libri di musica. Serve che tutto viene pulito, Perché sennò diventerebbe un posto schifoso. Serve tutto questo. Cioè non si può. Si pensa al sermone, a chi suona, ma serve tutto. Se c'è una distribuzione, servono materiali da distribuire. Allora, negli anni, non vi dico quante volte, ma tante volte, senti, fra un mese c'è tale tale, c'è Natale, c'è questo, c'è quello, possiamo avere un opuscolo? Aiuta, cercherò il tempo. Sapete quante volte uno ha detto, senti, ci serve un opuscolo e so che ci vogliono ore e ore, e io non posso preparare l'opuscolo, ma ti do le ore. Sapete quante volte è successo che uno mi ha chiesto per un opuscolo e ha detto, ma visto che ci vogliono tante ore che non hai in più, io ti do le ore. Io prendo alcuni lavori tuoi e li faccio, che liberandoti quelle ore. Sapete quante volte è successo? Decine di volte che sono stato chiesto, senti, possiamo avere un opuscolo? Sapete quante volte è successo? E io ti do le ore. Zero. È come la mamma preso fino a qua. E i figli dicono, mamma, potresti fare questo per noi? E lei presa fino a qua. Ma non dicono, mamma, potresti fare quello per noi, perché noi non siamo in grado di fare quello, ma cosa possiamo fare noi per te, mamma? Per liberarti il tempo. Non è mai successo. E questo mi rattrista, perché serve distribuire opuscoli per più persone, perché non sappiamo chi Dio sta toccando. Ma servono ore, ore, ore. È molto più difficile scrivere un opuscolo e molte più ore che scrivere un sermone. Non c'è confronto. Pensateci. Un sermone, le stesse persone ogni settimana, quindi non è che devi dire tutto in una volta. Già conoscono la Bibbia, già un linguaggio che capiscono, non devi spiegare ogni termine. Ok? Invece un opuscolo spesso dice, è l'unica opportunità che forse avrò mai di raggiungere quella persona. Non conoscono il linguaggio, ho poche parole, molto meno di un sermone, devo scegliere ogni parola molto, molto, con molto più cura di quanto mai in un sermone, perché hai quell'unica volta, poche parole, persone che non conoscono, e un sermone ci vogliono tante ore, ma un opuscolo ci vogliono tante ore in più. Poi non parliamo dell'impaginazione, che adesso ho potuto snellire di farlo bene. Una volta mi volevano 8-10 ore, sono arrivato di solito a 2, 3 o 4. Però dove non ho queste ore, ma ci servono. Quindi dobbiamo avere più la visione di essere in squadra. Senti, io non posso impaginare, non so fare quello, ma io posso darti 3 ore. Questo concetto di siamo un corpo. Stiamo insieme. Il pianista che fa il concerto, i piedi non dire io resto a casa, ci vai tu, mani, andate voi. No, serve tutto il corpo che ci va, giusto? Se non si può tagliare le mani e mandare quelli a fare il concerto, tutto il corpo deve alzarsi. Allora, l'opera di Cristo che lui compie tramite la Chiesa comprende molto più di quello che vedi solo la domenica. Comprende distribuire cibo tutti i giorni alle mense, per le vedove della Chiesa, in Atti. In una famiglia è importante allevare i figli ad essere diligenti a fare i lavori. Se un genitore assegna a un figlio, senti, il tuo lavoro adesso è portare fuori i bidoni, perché domani mattina, presto, prima che ci alziamo, passa il camion per portare via i bidoni. Quindi tu devi portare via i bidoni. Se il figlio non è affidabile, cosa fa il genitore prima di andare a letto? Cosa fa? Ha dimenticato, esce e porta fuori, giusto? Ma non riesce a non pensarci, perché sa, se non porta, non sarà fatto. Se la mamma dice, ok, io vado a fare certi lavori, voi tagliate la verdura per la minestrone che faccio quando torno, e torno tardi, dobbiamo buttarlo insieme. Se lei torna e non hanno tagliato la verdura, lei deve correre e cena sarà tardi, ma poi dopo devono uscire, è un problema. Quindi cosa fa lei? Lei chiama. Senti, avete iniziato le verdure? Lei, se non sono affidabile, non riesce a liberarsi da quel peso. Lei deve comunque chiamare. Avete fatto? Avete fatto? E questo è il fatto. In famiglia, finché un figlio non prende una responsabilità al punto che il genitore non deve neanche pensarci, il genitore continua a pensarci. Non è vero? Perché è fondamentale, cioè senza la verdura tagliata non puoi fare la minestra, se il bidone non viene portato via è un problema perché ormai è pieno. Se un figlio non ha imparato a fare senza nessun intervento da parte del genitore, senza nessun ricordo, il genitore deve continuare a portare quel peso mentale. Magari il figlio lo fa 3 volte su 4, ma non lo fa 4 su 4. Quindi il genitore non è liberato da quel peso. Ed è per quello che gli apostoli dicevano, servono uomini di buona fama, cioè, no? Che sono ripieni di Spirito Santo e saggezza. Così non dobbiamo più pensarci. Questo è come funziona nella Chiesa. Finché la guida di Chiesa dice, ma non so se ricorderanno, quindi devono, ok, devo controllare. Avete fatto questo? Avete fatto quello? Il peso, non lo stanno facendo, ma il peso c'è ancora. Perché non è affidabile. Quindi se devi chiedere, un genitore che devi chiedere, ti sei ricordato? Ti sei ricordato? Quel genitore sta portando quel peso. Che vuol dire non ha lo spazio nella mente di curare e crescere bene il figlio. Perché dovrebbe usare quello spazio nella mente per portare avanti il figlio ancora di più in altri campi, ma è ancora preso con quei campi. Questa è la cosa importante. Noi non siamo Dio. Dio riesce a fare tutto contemporaneamente. Dio riesce a pensare a tutto contemporaneamente. Noi no. Quindi se la guida deve pensare, ma è stata accesa la luce, sono state fatte le sedie, è stato fatto questo, le pulizie sono state fatte, la guida non sta pensando alle cose che potrebbe portare avanti la Chiesa di più, perché non c'è la fedeltà nel piccolo. E così la guida deve continuare a pensare a tutte queste cose. Che è beata la famiglia quando i figli diventano affidabili. E i genitori dicono, wow, io non ci penso più, vedo che viene fatto, e passa a pensare ad altre cose portando avanti la famiglia. In Efesini 4, da 11 a 16, trovate questo brano meraviglioso. Efesini 4, 11 a 16, notate, non sono i pastori e dottori che fanno il ministero, sono i credenti. I pastori e dottori preparano i credenti per l'opera del ministero, e poi il corpo cresce quando il corpo è ben collegato insieme e ogni parte dà del suo vigore, chi ha tanto, chi ha poca, ma tutti danno, così tutto il corpo cresce. Leggo quello che Cristo ha fatto e quello che poi succede. Egli è Cristo, ed Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Quello fanno i santi. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini spallottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa, in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso, è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. È chiarissimo in questo brano che la crescita arriva quando ogni parte, ogni singola parte del corpo è legata strettamente alle altre parti, dando del suo, quello che ha ricevuto da Dio per il bene degli altri, per il bene comune, utile comune, mettendo a servizio i doni che ha per il bene degli altri. E così tutto il corpo cresce verso Cristo. Questo è il piano di Dio. Questo è come Dio ci fa crescere e ci fa promuovere il regno di Dio. Nel piano di Dio ognuno ha un ruolo da svolgere nel portare avanti il ministero che Dio ha dato alla Chiesa. Spesso quei lavori riguardano cose pratiche. Come dicevo, nell'incontro ogni settimana servono tante piccole cose, proprio prima e anche durante la settimana. In Atti 6, gli apostoli dicevano devono essere uomini ripieni di Spirito Santo e affidabili, perché questo lavoro, pur essendo non predicare, era fondamentale, faceva parte dell'opera di Dio. E se non ci sono uomini affidabili, noi saremo distratti da quello che noi dobbiamo fare. È importante capire che se chi fa un ministero non lo porta avanti con fedeltà, con perseveranza, senza ricordi, le guide della Chiesa devono continuare a pensarci e vengono distratti da quello che loro devono fare. Ognuno ha il suo ruolo. Chiunque è un genitore vede questo. Questo fa parte di crescere i figli. I genitori hanno il ruolo di addestrare i figli ad essere maturi. A crescere, ad essere maturi. Questo è il ruolo dei genitori. Ma come Chiesa siamo adulti e dovremmo essere a quel punto. Dovremmo essere a quel punto. Finché un incarico non viene fatto con fedeltà, la Chiesa, le cose piccole ostacolano le cose grandi. Quanto è importante che tutti i credenti capiscano che il ministero della Chiesa non è diviso dal mio ministero e il tuo ministero, ma che è il nostro ministero. Questo è quello che serve. Un concetto che tutto è di tutti. Compiamo, allora ogni singolo membro ha la sua parte. Certo, però che vediamo tutti la responsabilità del tutto e quindi con fedeltà ci buttiamo, ci impegniamo a fare quello che serve. Non solo le cose piacevoli. Di solito, nella maggioranza delle chiese che conosco, purtroppo non in tutte, grazie a Dio in questa chiesa sì, ogni famiglia è gestita abbastanza bene. Cioè, di solito abbiamo adulti maturi che sanno curare la propria famiglia. Non ci sono disastri, questo e questo e questo, di solito sanno gestire la famiglia. Ogni famiglia va avanti in modo abbastanza liscio. Qui non ci sono quelli che, oh, ho dimenticato, mi hanno tolto la corrente, che ho dimenticato pagare le bollette, oh, la polizia mi ha fermato, mi ha tolto la macchina, avevo dimenticato l'assicurazione. Questo non è la nostra esperienza. Abbiamo persone responsabili che ricordano le cose piccole e le cose grandi. Curano bene le proprie famiglie, ma non è sempre che le stesse persone sono affidabili nelle cose di chiesa. Allora, se tu chiedi, potresti aiutare in quel... Certo, qui non manca quello. Se c'è una richiesta specifica, c'è un aiuto fantastico, ma sono le cose dove non c'è la richiesta. Le cose che solo servono a fare, le cose piccole, che possono essere trascurate, oppure gli occhi a vedere, ma lui, lei, loro non possono fare quello. Se noi chiediamo a quella persona di fare quello, da dove prendono il tempo? Allora io non posso fare quello, ma posso aiutare a provvedere il tempo facendo qualcos'altro. Questo, abbiamo tutti i tempi limitati. E quindi questo concetto del ministero. Allora, perché? Perché persone che sono maturi, che gestiscono bene la propria famiglia, che si impegnano a pensare al piccolo e al grande nella propria famiglia, perché non sempre hanno lo stesso impegno per il ministero della Chiesa, in modo costante? Hanno, ma non in modo costante. Perché? Due motivi. E ditemi se ci sono altri. Io vedo due motivi. Uno dei due, o forse un miscuglio. Allora, uno è perché mancano un cuore per il regno di Dio. Allora, attenzione, non è tutto o niente, ok? Può essere che dovrei essere qua e sono qua. Non sono qua, ma non sono neanche là, ok? Questo, mancano un cuore per il regno di Dio. Il regno di Dio dovrebbe essere la nostra passione, molto più della propria famiglia. Cosa dice Gesù nelle preghiere? Oh Signore, opera nella mia famiglia. No. Oh Signore, venga il tuo regno. Le preghiere della Bibbia non sono principalmente focalizzate sulla propria famiglia. Assolutamente va benissimo pregare per la propria famiglia. Fa parte del regno di Dio. Io voglio che i miei figli siano salvati, voglio che crescano bene. Quello fa parte del regno di Dio. Ma la passione dovrebbe essere non per la mia famiglia, dovrebbe essere per il regno di Dio, che comprende la mia famiglia. E molto spesso non è sempre quel cuore. C'è molto più pensiero per la mia famiglia, che è una forma di egoismo, perché è la mia famiglia. Io non sono aggravato per tante persone che non hanno mai neanche sentito di Cristo intorno a me. Sono aggravato per i miei figli. Ora, dovrei essere io. Certamente prego più per Manuel che per tutti gli altri, assolutamente. Ma guai a me se non desidero che Dio sia glorificato nella salvezza, non solo di quelli cari a me, ma anche quelli che io non conosco. Paolo diceva che faccio questo per la salvezza degli eletti. Io non so chi siano, ma voglio che raggiungano alla salvezza, ma devono sentire prima. Quindi, quanto facilmente possiamo essere prese con le nostre cose, le nostre famiglie, le nostre case, che vogliamo che il regno di Dio cresca, ma non è la nostra passione. E certo, questo arriva ad influenzare come viviamo. Allora, non è una questione di tempo. Uno che va al lavoro, lavora 40 ore alla settimana, deve curare la casa, non è che può dedicare 60 ore alla settimana predicando al fuori. No, non può. Non è una questione di tempo, è una questione di cuori. È una questione di cuori. Dove è la passione? Dove è la passione? Dio capisce i tempi. Dove è il cuore? Grazie a Dio, c'è chi ha la possibilità di dedicare più ore, chi meno ore, ma possono avere lo stesso identico cuore. Uno dei motivi principali per cui uno non è costante nell'impegnarsi per il regno di Dio è perché il regno di Dio non è veramente la sua passione. Desidera, però non è la passione. Allora, attenzione, io amo parlare di Dio con non credenti e anche con credenti. Cioè, ok? Quindi è facile per me trovare con un non credente e parlare. Oh, che bello, che bello, che bello! È meno bello passare 4 ore impaginando un opuscolo. Allora cosa faccio? Faccio quello che mi è piacevole, trovo tempo per quello che mi piace, ma non trovo tempo per quello che non mi piace o meno piacevole. Allora io sono egoista. Ma io sto predicando l'Evangelo. Sì, ma serve anche quello. E se trascuro perché no, non ho tempo, ma trovo tempo per quello, c'è qualcosa che non va. Io non sto facendo veramente per il regno di Dio. La mia motivazione non è pura. Io sto facendo onestamente per Dio, ma anche perché mi piace. Però mi piace pulire i bagni della chiesa, se è quello che dovrei fare. non è, è fa parte. Servire le vedove tutti i giorni a Gerusalemme non era andare in piazza a predicare, ma serviva tutti i giorni. Quindi siamo fedeli in quello che Dio ci dà da fare. Quindi è una questione di avere al cuore il regno di Dio. Poi un altro motivo per cui spesso trascuriamo il ministero è che non ci identifichiamo come parte del corpo. Sì, a livello intellettuale sappiamo, sì, siamo un corpo in Cristo, ma a livello pratico no, non ci vediamo così. E ognuno vive per conto suo, facendo quello che è più il suo. E non c'è questo legame che siamo, come abbiamo letto in Romani 12, in 1 Corinzi 12. Allora, voglio fare un esempio per voi genitori. Io sono convinto, so, che ognuno che è genitore, se c'è un bisogno per un altro figlio, figlio di un'altra famiglia chiesa, figlio di un fratello o sorella vostro, sono sicuro che voi aiutereste. Chiama una sorella, un fratello carnale, dice, guarda, dobbiamo, io devo portare la moglie in ospedale, potresti tenere i nostri figli per un giorno, per due giorni, mentre siamo lì in ospedale, in un'altra città. Certo, assolutamente, mandami, ci pensiamo noi, veniamo noi a prenderli. Certo faremo quello. Se vedi un bambino con un bisogno, un bambino che cade, i genitori non ci sono in quel momento, sono altrove, e un bambino cade, tutti corrono a prendere quel bambino e consolarlo, aiutarlo, curarlo. Certo. Però, nessuno qui, come genitori, ha lo stesso impegno per i figli degli altri che ha per i propri figli. Vero? Ed è giusto. Perché non sono i vostri figli? Cioè, Dio non dice, credenti, allevate i figli di tutti gli altri. Non dice quello. Dice, padri, e comprende le mamme, allevate i vostri figli. Quindi è giusto questo. Ma sì, io aiuto chiunque in un momento particolare, ma tutti i giorni aiuto i miei. Ed è giusto, perché sono i tuoi. E la Chiesa è tua. La Chiesa è tua. Cioè, siamo bravi come famiglie, ma vediamo la Chiesa come la mia Chiesa? Loro fanno parte del mio corpo, io faccio parte dello stesso corpo di loro? E non è che uno dei motivi per cui spesso non abbiamo l'impegno è perché non ci identifichiamo come quello è il corpo di cui io faccio parte. Non dico che lo neghiamo, però non è come vediamo a senso reale. E quindi voglio incoraggiarci a riconoscere in base ai brani che abbiamo letto oggi. No, io faccio parte di un corpo. E non solo il corpo invisibile mondiale. Io non ho niente a che fare personalmente con i credenti in Burkina Faso o i credenti in Vietnam che non conosco, i credenti in Singapore. Io non li conosco. Non posso usare i miei doni spirituali nei loro confronti, non è quello che Dio intende. Io conosco voi. Voi siete il corpo locale di cui faccio parte. Quindi io voglio incoraggiare ogni vero credente a riconoscere che nel piano di Dio dovremo vedere la Chiesa come parte di noi, o meglio dire, dovremmo vedere noi stessi come parte della Chiesa. Che vuol dire gli altri membri sono parte di me, io di loro. E l'opera della Chiesa, che è manifesta e tanto, non è, ma non è quello, no, io non faccio quello. Quello tocca a lui, quello tocca a lei, che vediamo, no, quello è il nostro impegno. Allora, forse è lui che fa quella parte e lei fa un'altra parte, ma è tutto il nostro ministero, quindi io voglio appoggiare. Io prego che con questo insegnamento ognuno di noi e quelli che leggono o ascoltano questo altrove possa esaminare se stesso. Le due domande che faccio a ciascuno e ognuno dovrebbe fare a se stesso è: io veramente desidero il regno di Dio più di qualsiasi altra cosa? È più importante per me il regno di Dio che la mia famiglia? Non sto dicendo che bisogna trascurare la famiglia. Sto parlando del cuore, della passione del cuore. Io veramente cerco per primo il regno di Dio e la sua giustizia? Io veramente desidero che il nome di Dio sia santificato? Questa è la mia passione principale nella vita? Dovrebbe essere. Se la risposta è no, bisogna ravvedersi, dire: Signore, perdonami. La seconda domanda da porsi è se veramente riconosci la Chiesa locale di cui fai parte, come il corpo di cui fai parte. Riconosci gli altri membri come famiglia, non quelli con cui stai bene. C'è un problema. Io posso trovarmi bene con certi e non con altri. Allora io ho premura per quelli, ma trascuro tantissimo gli altri perché non sto bene. Quello è come un genitore che dice: mi piace giocare con mio bimbo, ma non cambiare il pannolino. No, l'amore ti spinge non solo a giocare, che magari è piacevole, ma anche a cambiare il pannolino. Tu vedi gli impegni della Chiesa come le tue, cioè nel senso non che devi fare tutto, ma tu dici: io voglio vedermi come parte di un corpo e tutto quello che facciamo stiamo facendo noi. Non che io faccio le mie cose e tu fai le tue. No, io vedo che no, siamo un corpo, siamo una famiglia. Quando il nostro desiderio più grande è quello di cercare il regno di Dio, la gloria di Dio, e desiderare che Dio sia conosciuto, il suo nome sia glorificato, quando poi ci vediamo come parte del corpo di Cristo, veramente legati, che la crescita del corpo dipende dal fatto che siamo tutti legati dal vigore di ogni singola parte, e ci impegniamo con costanza per il regno di Dio, sia nel grande che nel piccolo, con fedeltà, Dio si serverà di noi per glorificarsi. Dio si serverà di noi per glorificarsi. E allora possiamo chiedere con fede per dire di operare, e Dio opererà. Preghiamo che saremo così. Preghiamo. Oh Padre, tutto qua passerà. Tutti gli impegni passeranno. La casa sarà distrutta un domani. Soldi, se ci sono soldi in banca quando moriamo, non portiamo mica con noi. Tutto quello che facciamo qui sarà lasciata e dimenticata. È solamente quello che facciamo per il tuo regno che durerà. Allora, certamente quello vuol dire crescere i nostri figli in modo che possano sapere di te ed essere cresciuti bene. Quella è una parte, ma è una parte solo. Oh, ti prego che possiamo avere una passione di espandere la conoscenza di Gesù Cristo. Prego che le nostre preghiere possano rispecchiare quello che Gesù ci comanda, che possano rispecchiare quel desiderio: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Che questo possa essere il nostro desiderio. Aiutaci a riconoscere che siamo un corpo e che il corpo cresce quando siamo legati insieme, ognuno dando da quello che ha ricevuto, nella misura che ha ricevuto. Chi ha poco, chi ha tanto, non è la quantità, che questo è quello che serve. Dice proprio: allora il corpo cresce tutto insieme in Cristo. Cresceci in questo. Glorificati in noi in quel poco tempo che abbiamo ancora prima di vedere Gesù Cristo arrivare nella sua gloria. Serviti di noi, siamo vasi deboli. Glorificaci, glorificati tramite noi. Salva altri, fortifica i credenti qua e altrove.
Signore, quello che porterà gloria a te. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.